quasi lavoramento, devo venire ancora un po' di volte qui nel Didale. Prima di cominciare io faccio sempre una premessa. Soprattutto stasera ci tengo tantissimo alla premessa, proprio per l'argomento. Ci tengo molto alla premessa, più di tutto, per cui una volta finita la premessa possiamo andare a casa. E la premessa è questa: facciamo andare bene questo incontro, facciamolo andare bene. Voi rinunciate una sera, io vengo da Lecco, vengo da lontano, e come si fa a far andare bene un incontro? Semplice. Adesso sono alle 9:15, dove dice? Sono 10, 10 e mezza, quando avremo finito saremo un pochino più contenti tutti, tutti, tutti. Sarà andata bene, se no non sarà andata bene. Ma voi potreste dirmi: ma chi sei tu per farci contenti? Io non sono nessuno, ma c'è un sistema per essere contenti tutti, e la vogliamo capire, che è l'unica cosa che dovrebbe esserci fra di noi, e il sistema è questo. E senza questo sistema che vi dirò, anche se fossimo miliardari, abbiamo fallito. E il sistema è questo: speriamo di poter avere fra noi questa sera quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cosa è la comunicazione empatica? È quel qualcosa che succede fra la gente, che non è legata al contenuto ma al rapporto. L'avete vissuta la comunicazione empatica? Quante volte l'avete vissuta? Solo che dovremmo impararla a costruirla sempre. Ti è mai capitato durante la settimana, la vita le dura, la baracca le dura, poi ti capitano dei momenti belli? Era lì, è l'humus, è l'atmosfera fra di noi. Ti è mai capitato di dire una roba a tuo figlio o a un tuo studente e sei arrabbiato, il giorno dopo gli hai detto la stessa roba ed è passata? Ma voi pensate che noi abbiamo bisogno ancora di nozioni, abbiamo bisogno ancora di informazioni? Ma basta, entri in internet e ti dicono tutto. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che quello che viviamo abbia senso. La comunicazione empatica fa sì che quando uno ti dice una roba ti rimane dentro. Se avete questo è fatta, sapete. Ma come si fa ad averla? Guardate, è semplicissimo. Ormai alla mia età non mi faccio più nessuna remora, perché la vita è semplice, semplice, semplice. Siamo noi che la complichiamo. È semplice. Per avere la comunicazione empatica noi dobbiamo essere qui, tutti d'un pezzo qua. Lasciate fuori dalle porte le preoccupazioni, le tensioni. Se siamo qui con questo ascolto reciproco, vedrete che andrà bene, perché quello che conta non è quello che io dico, ma quello che costruiamo insieme. In modo che quello che io dico sia frutto di questo rapporto qua. Allora ce lo dichiariamo, lo chiedo a voi nei miei confronti e ve lo garantisco anch'io: se avremo questo rapporto, allora quello che verrà fuori era quello che noi volevamo dirci. Io sono solo uno strumento, ma è importante questo. Con tanti colleghi che ho qui sicuramente hanno tantissime cose da dire, ma quello che conta è che il dire fra di noi sia una cosa che fa sì che quando usciamo di qua siamo un pochino più su. Più su in termini pedagogici, perché il mondo sembra un po' un disastro, no? Allora ci dichiariamo questo. Fatta questa premessa, entriamo dentro. Userò qualche slide. Che ore sono? Dimmi che ore sono. C'è l'orologio, la disciuna. 9:15, tu alle 10 mi devi dire di smettere senza usare violenza, punti di cadenza, così. Poi un bicchiere d'acqua e facciamo un po' di dibattito. Allora, continuiamo. Vorrei vedere alcune cose. Non tutto, ma alcune. Primo, andiamo a vedere a che punto siamo oggi, il contesto sociale. Perché vedete, i fenomeni che vediamo alla televisione, anche questo di questo ragazzino di Padova che abbiamo visto, se io non ho una luce che me lo fa leggere bene, rischiamo di essere presi tutti dalle emozioni, che sono importanti le emozioni, ma le emozioni ci devono spingere dentro a fare delle cose giuste. Allora prima andiamo a vedere a che punto siamo come società oggi, il contesto sociale, soprattutto dal punto di vista pedagogico e nell'ottica dell'educazione. Poi mi soffermerò sul contesto sociale e sulla crisi, perché siamo in crisi oggi. Io non sono un cielo del malaugurio, ma ci siamo. Solo che la parola crisi può avere un'opportunità straordinaria. La crisi è sempre un passaggio, dipende da come io la vivo. Solo nei momenti di rottura io posso migliorare, anche a livello pedagogico, possiamo fare un salto avanti. Soprattutto la scuola deve capire alcune cose. Io faccio parecchia consulenza nella scuola, ma alcune cose nella scuola le dobbiamo cambiare, non per colpa di nessuno, ma è questa crisi che urge e che ci spinge a trovare vie diverse. Poi andremo a vedere quello che io ritengo che noi dovremmo dire a tutti i nostri figli e i nostri ragazzi. Un ragazzo è come una pianta, senza radici, come fa a venire su? Allora andremo a vedere quali sono le radici dell'essere umano, le tre o quattro cose che qualsiasi persona qua dentro dovrebbe dire ai propri figli, indipendentemente che creda o che non creda, perché queste sono le luci che sono presenti dentro di noi sin dalla nascita. Una volta fatto questo, andremo a vedere tutto il positivo, perché vedete, io la crisi ho due modi per vederla. Se guardo la parte negativa, lei è un'anfetamina unica, non ne usciamo più. La stessa crisi, se io ho un pensiero luminoso, se la guardo col positivo, ha un significato completamente diverso. E noi stasera dobbiamo essere furbi e intelligenti. L'intelligente è colui che guarda le cose e guarda il bene insito, anche in quella cosa che apparentemente potrebbe significare magari una sfortuna. Questo è quello che cercheremo di vedere. Allora, prima cosa, andiamo a vedere a che punto siamo come realtà sociale. Diamo un piccolo sguardo a questo. Cose che sappiamo già, se le ripetiamo un po' insieme. Per fare questo dobbiamo fare un minimo paragone. Una volta il paradigma che muoveva la società ad un tempo era la norma, la regola, l'autonomia. Era questo. Un ragazzo a 14 anni era un ometto una volta, e questa cosa qui aveva i suoi punti di forza e di debolezza, ma possiamo dire che una volta questo paradigma faceva sì che io in una classe potevo avere anche 40 persone e non avevo i problemi che avevo oggi, ne avevo altri. Non è indifferente dire che il paradigma che muove una società è la norma, la regola, l'autonomia, ha delle conseguenze pedagogiche ben precise. La seconda cosa che c'era una volta, ho una psichiatra qua, ho gli psichiatri e i medici, intendiamoci bene su una cosa, una volta era facile sapere chi eravamo, era facile diventare grandi, pur nella miseria avevamo meno cose materiali, ma un ragazzo a 13-14 anni aveva voglia di diventare grande, aveva voglia. Perché? Perché il mondo dei grandi diceva alle generazioni, guarda che diventare grande ne vale la pena, ha senso. Tutte le malattie psicologiche che abbiamo nei ragazzi, negli adolescenti e nei giovani oggi hanno un'unica radice, la crisi di senso. Fanno fatica a sapere chi sono, ma che cosa pensate? Che l'anoressia sia solo una malattia fisica, ma toglietevelo dalla testa, è una malattia di senso. L'anoressia, la bulimia, la depressione, le sindrome dissociative, qualsiasi cosa, le sindrome di dipendenza, tutto quello che... La radice è chi sono io? Chi sono io? Una volta c'era la coerenza educativa, guarda che com'era facile, quello che ti diceva il prete, te lo diceva in famiglia, te lo diceva a scuola, allora uno sentiva sempre la stessa suonata, nel senso vero del termine, quindi faceva fatica a capire chi era, faceva fatica a identificarsi, perché aveva un tessuto pedagogico e armonico, non dico che era tutto. Quindi la coerenza educativa facilitava sicuramente la voglia di diventare grande, la voglia di andare avanti. La terza. Una volta poi c'erano pochi stimoli, e questo non è indifferente. Provate a stare in un posto dove tu hai uno stimolo solo e dove ne hai 100. Per forza che allora tu sei capace di ascoltare, sei capace di andare in profondità alle cose. Noi qua siamo capaci di ascoltarci, non perché siamo bravi o meglio dei nostri ragazzi che diciamo che sono viziati, semplicemente perché attorno era. Allora i pochi stimoli avevano come ripercussione che io avevo la capacità di soffermarmi a lungo sullo stimolo, andavo in profondità delle cose. Questa era una volta. Un esempio, parliamo della politica, che dovrebbe essere la cosa più alta dell'uomo, la più alta, la polis, il governo della città, la civitas, i romani, i greci. Oggi è diventata una roba tremenda, ci abbiamo perfino fatica a sentirla, ma ve la ricordate la trasmissione politica di Zavoli? Al di là del colore, tu un problema andavi in profondità, venivi via e avevi la sensazione di aver discusso, di aver approfondito. Oggi sono slogan, sono slogan, li buttiamo lì. Non si va in profondità, e se tu non vai giù, non puoi avere frutti. Una pianta, più le radici sono profonde, più la chioma è grande. La quarta caratteristica di una volta, allora, c'era da un punto di vista pedagogico sicuramente più norma, più disciplina, ma c'era anche una carenza ben precisa. Tutto ciò che riguardava il personale, l'emotivo, le sensazioni, eccetera, veniva in qualche modo tarpata, con le conseguenze anche nelle ingiustizie. Quanto hanno sofferto le donne. Se una donna era con un uomo magari violento, eccetera, non poteva parlare perché veniva messa alla berlina. Le donne hanno sofferto molto da questo punto di vista qua. Allora, per semplificare, perché non era tutto così, ma a noi interessa una piccola luce, la società ad un tempo era più armonica, norma, regola, eccetera, ma sicuramente per quanto riguarda la creatività, per quanto riguarda tutta la parte emotiva, era un po' tarpata. Anche a scuola era così. Una volta, se il professore non aveva un rapporto con gli studenti, chi se frega? Gli studenti dovevano adattarsi. Era così, con tante ingiustizie che c'erano e tante cose belle. Bene, arriviamo a oggi, perché i nostri ragazzi, i nostri figli, le nostre scuole sono nell'oggi. Qual è il paradigma che muove la società di oggi? Perché io, per poter capire una cosa, devo avere un portone d'ingresso. Il portone d'ingresso della società di oggi ha un nome: l'emozione, l'emozione, l'emozione. Al centro c'è l'emozione. Al centro c'è questo. Dico già subito una cosa, perché non so poi se riuscirò a dire tutto. Piccola parentesi: se al centro c'è l'emozione, usiamo la testa. Le emozioni noi dovremo prenderle in mano e trasformarle. Non puoi negartele le emozioni, non puoi castrartele le emozioni. Ce ne sono talmente tante che qual è il rischio di oggi? Vediamo che i nostri figli e anche noi a volte siamo dipendenti dalle emozioni. Allora, come soluzione, o non le vogliamo più, eccetera. Ma non c'è niente da fare. L'emozione è al centro della società di oggi, con i pro e con i contro. Se l'emozione è al centro, qual è la luce educativa su questo? Qual è? Diventarne padroni, capaci di gestire anche le emozioni negative. Apro una parentesi, proposta concreta. Io sono molto pratico, sapete. Una roba, quando c'è, per poterla prendere in mano, io devo sin da piccolo conoscerla, sin da piccolo trafficarla e sapere come fare. Che bello se in tutte le scuole materne, partiamo dalla materna, si incominciasse a fare l'educazione alle emozioni. E in tutte le materne, non una robina così, non una cosa perché c'è la brava maestra che lo fa. Il paradigma è l'emozione, la risposta pedagogica è la luce su questo. Perché l'emozione è al centro. La seconda caratteristica di oggi, signori, c'era poi Ricœur, questo filosofo francese, io sono innamorato di Ricœur. C'è un'intervista bellissima di Ricœur, leggetelo. Anche se c'è un non credente, la legga lo stesso, che gli fa bene anche a lui. C'è un libro bellissimo della Tichéon, si chiama La logica di Gesù. Lì viene presentato Gesù come uomo, come educatore. È un'intervista che viene fatta a Ricœur. E a un certo punto Ricœur in questa intervista dice: io temo che noi abbiamo abbandonato i nostri figli. Li abbiamo abbandonati, abbiamo lasciato i figli lì, in balia di mille stimoli, sappiamo che ci sono gli stimoli, ma senza fondamenti educativi. Come si fa oggi? Vorrei che voi aveste 13-14 anni. La famiglia ti dice una roba, internet te ne dice un'altra, la televisione te ne dice un'altra, il pretino te ne dice un'altra, quell'altro te ne dice un'altra. Ma cosa fai? Chi sono io? Allora rimangono alla ricerca del senso a lungo, a lungo. C'è un libro bellissimo, ve l'ho sempre raccontato qui a Verona, si chiama L'epoca delle passioni tristi. E questo libro ci dice che i nostri figli c'hanno mica voglia di diventare grandi. Ma perché io devo diventare grande se faccio fatica a capire chi sono, se non ho una prospettiva? Ma la seconda, ma non è solo per questo. Il grave danno, sapete qual è? Ma noi, ai nostri ragazzi, gli diciamo che diventare grandi è bello, che vale la pena, Perché se glielo diciamo, perché io devo diventare grande? Per quale motivo? Se voi grandi mi dite che diventare grandi non vale la pena. Per questo, quando la ragazzina di 17 anni, c'è la sua mamma di 50 anni che si rifà le tette e vuole essere fighettina tosta, le dice che diventare grandi non vale la pena. Quando le trasmissioni della De Filippi, io non mi sfascio regole, guardate, potete dire tutto squacciti, ma Heidegger diceva ci vorrà pur qualcuno che parli dell'uomo, che parli dei nostri ragazzi. Quando la trasmissione della De Filippi c'è le vecchiette che vanno lì, di 70 anni che sembrano ventenni e fanno tutte le parti e si mettono lì con un uomo che non hanno mai visto e fanno tutte le scene così. Noi sappiamo che è un gioco, ma il nostro ragazzino adolescente no. E ricordatevi che il dramma degli adolescenti oggi è questo, che per noi c'è una differenza fra la televisione e la realtà. Loro no, sono virtuali. Per loro la televisione molte volte è la realtà. Quanto siamo stolti, quanto siamo disposti pur di seguire la pubblicità di turno a vendere quello che è veramente vero. Ci siamo dimenticati di dare le robe vere ai nostri figli, se no non diventano grandi. L'età media del primo rapporto sessuale in Italia è 14 anni e 8 mesi e c'hanno ragione i nostri figli ad avere rapporto sessuale se noi non gli diciamo niente sull'amore. L'unica cosa che gli parliamo di queste robe qua è che devono stare attenti a mettersi il preservativo per non mettere incinta l'altra, ma è questo l'amore, è questa roba qui, e guardate che io non sono un bacchettone. Ci siamo dimenticati di dargli le luci, sia a scuola che in famiglia. Senza luci come fa uno a diventare grande? La terza caratteristica, oggi la società è piena di stimoli, piena di stimoli, piena di stimoli. I nostri ragazzi vedono, li prendono tutti questi stimoli. Questi stimoli qui hanno dei punti di forza e di debolezza. Il punto di forza qual è? Siamo pieni di reti, pieni di rapporti, pieni di relazioni. Questo va bene. Il mondo del domani come sarà? Sarà un mondo globale, ce la caverà chi è capace di costruire relazioni, ponti, tutto il resto. Ma non basta una relazione così. Chi è capace di costruire soprattutto relazioni emotive? Ma guardate gli studi psicologici che cosa ci hanno detto. Una volta, se c'è qualche insegnante delle materie elementari lo saprà benissimo, una volta quando ti parlavano dell'intelligenza ti parlavano di Piaget, il quale ti faceva tutta la cosa. Adesso andate a vedere chi è una persona intelligente. Adesso si fa Gordon Goleman, si chiama intelligenza emotiva, cioè è colui che è capace di entrare nelle emozioni dell'altro e di gestirle. Ecco perché non c'è niente da fare. La sfida è sulle emozioni. È lì. Tutte le tragedie che vediamo da grande. Avete mai visto la televisione? Oh, quello lì ha fatto quell'altro, quell'altro, quell'altro. Sapete qual è la radice? Ma l'avete vista la radice? La radice è lui era geloso e non ha gestito questo. Lui era arrabbiato e non ha gestito questo. Al fondo è tutta l'emozione. L'emozione è un'energia straordinaria, anche quella negativa, che se io la prendo in mano e la trasformo e vado verso il positivo, allora vado avanti. La stessa energia, se prende in mano me, mi fa fare un sacco di cavolate. La quarta caratteristica, allora, la quarta caratteristica quindi di oggi qual è? Di fronte a tutto questo proliferare di relazioni e di emozioni, abbiamo un po' la sensazione di smarrimento, facciamo un po' fatica, ci crolla la politica, che è un disastro, ti crolla il bambino di Padova, ti crolla a livello educativo, ci indigniamo su tutto questo, abbiamo un po' la sensazione che traballa e si può far breccia dentro di noi una parola che si chiama scoraggiamento. Intanto non ci abbiamo mica tanta voglia, i dati statistici sono lì nella loro crudezza a ricordarcelo. A livello politico non ci abbiamo più voglia di andare a votare, indipendentemente dal colore, che mi frega niente, io parlo da pedagogista. A livello di scuola siamo lì a vedere se per caso c'è qualche insegnante che funziona, sbagliandolo sicuramente. Questo è un po' quello che stiamo vivendo. Entriamo ancora un pochino dentro questa crisi per poi uscirne. A scuola, ho le insegnanti qui, cos'è la crisi che vivete nella vostra scuola? Non è una crisi di zucca, è una crisi di attenzione, di concentrazione. Se dessi in mano un foglio di carta agli insegnanti delle scuole materne, elementari, medie e superiori e dicessi loro scrivetemi quali sono le cose con i quali fate più fatica con i bambini, i ragazzi e gli studenti oggi, Mi scrivereste questo, che non stanno seduti sulla sedia, ipercinetici, problemi di comportamento, problemi di attenzione, deficit di concentrazione. Non sono mica questi. Sapete cosa vuol dire in termini clinici? Una roba sola. Che sono ancora dei bebè dentro. Punto. La maggior parte dei nostri ragazzi di 14 anni, hanno 14 anni qua, forse anche 15, ma emotivamente hanno 6-7 anni. E sono rimasti bebè, poi vedremo perché. Ma è questo, tant'è che diventi matto. Poi vedremo che noi siamo, entriamo in contraddizione, perché siamo capaci di dire che sono così. Ma poi come li trattiamo? Il dramma è tutto lì. La grosso problema è che sono così, è la risposta che diamo noi a questo. Allora la crisi della scuola è una crisi non tanto di contenuti, è una crisi di rapporto. Lo stiamo comprendendo a livello universitario. Un insegnante di scuola media, la scuola media è la scuola più in crisi in Italia, un insegnante di scuola media ha fatto a livello universitario, si è preparato lui, c'era di matematica, ha fatto analisi 1, tutti gli esami così, ma gli avessero detto qualcosa di come funziona quel ragazzino che c'ha lì di fronte, avesse fatto qualcosa di come funziona quel ragazzo lì, perché una volta se avevamo il professore che non costruiva il rapporto con noi, ci arrangiavamo, venivano messi da una parte, dall'altra c'era la selezione. Oggi, se un professore non è capace di costruire il rapporto con il ragazzo, al ragazzo non gliene frega niente. È il rapporto al centro. Dovremmo quindi, a livello universitario, stiamo un po' lavorando, mettere il rapporto, studiarlo e far vedere la Tavistock di Londra, la scuola inglese. Sapete che cosa ha dimostrato? Che un bambino oggi impara a scuola per due motivi: perché ha buon rapporto con i genitori e perché ha buon rapporto con gli insegnanti. Il rapporto empatico, affettivo e basilare sull'apprendimento, apprendere, prendere qualcosa di me e portarlo dentro di me. Ma se io non ho un rapporto con te, mi frega niente di quello che tu mi dici. Eppure ste robe, cari insegnanti, cari genitori, ce l'aveva già detto la Montessori. Noi abbiamo avuto a livello educativo delle donne straordinarie, ma siamo così stolti che in televisione si parla da D'Urso, De Filippi, voglia non finire, non ci mettono più le grandi persone a parlarci. Io ho sete che in televisione, lì nei luoghi pubblici dove i nostri ragazzi guardano, vadano i grandi maestri che ci parlano di Winnicott, di Piaget, di Montessori, di Dolto, di gente che ha dato la vita per i nostri figli. Noi invece ce la contiamo su questo. Ecco perché, e guardate che non è che si tratta di scoprire l'acqua calda, le cose che dico le abbiamo già nel cuore dentro. Ricordatevi che una serata funziona non perché ci dà cose nuove, ma perché rimette a fuoco le cose che abbiamo già dentro, sono già dentro di noi. In famiglia, che la famiglia è un po' in crisi, poche storie, adesso non mi interessa, qui ci sono separati, divorziati, me frega niente, ma è in crisi. Lo è, il legame familiare è un pochino in crisi, i dati statistici sono lì a dircelo. Sicuramente facciamo un po' fatica, anche se poi quando c'è qualcosa che non va attingiamo sempre alla famiglia. Se un ragazzino deve essere adottato dalla famiglia, deve essere dato in affido alla famiglia, la famiglia oggi è bombardata da tutte le parti, è messa alla berlina, ma poi viene chiesta almeno un po' di onestà sul proteggerla. La terza, nella società, qual è il dramma della società di oggi? Guardate la televisione, lo capite subito, lo stesso tempo dedicato al grande fratello è uguale a quello del problema della fame. Ve ne ha parlato Don Antonio l'altra volta, che Don Mazzi è un po' sclerato, anche lui è mio amico, lui è centrato col padre, tutta questa roba qua, però in parte ha ragione, non tutto perché è un po' centrato, anch'io sono centrato anch'io. Qual è la sua ragione? Che oggi non c'è più la gerarchia delle cose. Il dramma di oggi è che non c'è più il bene e il male, che oggi per un ragazzino è disposto a fare una cavolata per il suo cellularino lì, non è più capace di discernere, non è più capace di questo. Sarebbe interessante capire perché. Nessuno mi toglierà dalla testa le emozioni. Guardate, il senso di vergogna, il senso di responsabilità, queste emozioni qua, che sono un po' più grandi, si strutturano dai 7 anni in avanti. Bene, i ragazzi che non vivono questa emozione, ed è un dramma questo perché non gliel'abbiamo dato, allora si comportano in modo superficiale, che è quello che abbiamo di fronte. L'altra crisi è del pensiero. Qual è la crisi del pensiero? È semplice. Abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo visto quante volte dei genitori si rapportano con i loro figli e abbiamo contato quante volte lo fanno per dire delle robe positive o dire delle cose negative. Il 72% è per fargli le prediche, per dirgli che non va e tutta sta roba qui. Non abbiamo una visione alta. abbiamo guardato la televisione, ma guardate che quando voi vedete il telegiornale alla televisione vi fate una anfetamina di scoraggiamento pazzesco, ti fa una dose di scoraggiamento pazzesco. È il pensiero che è malato. C'era Giovanni Paolo II che diceva una cosa, ecco perché io ho questa veemenza qui, che lui non andava nel singolo, naturalmente lui parlava da cristiano, il Papa più di sé. E che cosa diceva lui? Il rischio è che si crei, lui la chiamava la struttura del peccato, cioè non è il singolo, ma è il sistema, è il pensiero. Un pensiero di scoraggiamento non è un pensiero alto, non è né un pensiero cristiano e neanche un pensiero dell'umanesimo, è un pensiero di perdente. Questo è il rischio che noi corriamo, il rischio, la malattia del pensiero. Su questo, se questo è un pochino il momento difficile, la crisi, facciamo un passo avanti. Andiamo a vedere in questa società qua come funzionano i nostri ragazzi, diamo uno sguardo loro per capirli un po' più da vicino, alla luce di quello che ho detto. I punti di forza sono virtuali, virtuali, virtuali. Loro vivono con questo, non c'è più i mass media, i mezzi di comunicazione di massa, Facebook, è loro, loro sono questo. Dobbiamo tener conto che è un modo di vivere diverso. Abbiamo fatto un esperimento, 1000 fotografie nelle camerette dei bambini di oggi, con 1000 fotografie nelle camerette dei bambini di 40 anni fa, le camerette dei bambini di oggi sono piene di robe, piene di robe, piene di robe. Ci siamo fatti i nostri conti e abbiamo visto che la zucca di un bambino dagli 0 ai 10 anni riceve 47 volte di più gli stimoli di quelli che abbiamo ricevuto noi. Cari genitori, vorrei farvi una domanda: se la vostra zucca fosse bombardata dagli stimoli, che cosa fate? Datemi una risposta a questo, che abbiamo i bambini, collego, metti insieme, la capacità che i bambini hanno di collegare le cose noi ce la sogniamo, la PlayStation è un gioco bellissimo per loro e gli piace un sacco, le mamme sono imbranate, lo dicono, lo devi fare, piccoli di età, sono fortissimi questi, mettono insieme tutto, qui il computer, noi siamo un po' morti, allora spendiamo un sacco di tempo a parlare di queste robe qui, noi perdiamo tutta la sfera educativa nel fare delle prediche su sta roba qui e ci dimentichiamo di dare loro le cose vere, poi vi dirò quali sono. Allora loro sono virtuali. Seconda cosa, questo non è negativo, non guardate negativo il fatto che uno sia capace di collegare tanti stimoli, perché il mondo del domani è un mondo globale, virtuale, tutto questo mescolamento che avviene con gli extracomunitari e tutto, guardate, cerchiamo di avere una visione alta, viva Dio, alta. Se uscite un pochino dal territorio qui e vi innalzate un po' di più, guardate lontano, il futuro sarà meticcio, saremo tutti mescolati. E chi se la caverà? Chi sarà capace di costruire ponti, relazioni? E vi dirò che cosa dire ai giovani per costruire ponti. È devastante quando una mamma di fronte alla sua figlia che gli dice: sa, la mia amica è andata in giro a spifferare le mie robe, e la mamma gli dice: da domani quella non deve essere più mia amica. Noi facciamo del male, del male. Dobbiamo invece dire: tu vai lì, le dici alla tua amica che ti spiace tantissimo che lei è andata in giro a spifferare le tue robe, ma non rompi l'amicizia. Vedremo che ci sono alcune cose che riguardano il futuro, che vanno educate. Noi, il futuro che cos'è? Il futuro sarà dei nostri ragazzi che devono prendere in mano loro. Noi invece che cosa facciamo? Ci sostituiamo loro. Terza caratteristica: sono globali e sono ancora aperto al nuovo, perché il giovane è per definizione aperto al nuovo. Questi sono i loro punti di forza e sono scherzi, mica ce la mandano a dire, sapete? Una volta noi avevamo paura a rispondere ai nostri genitori, quante volte volevamo dire le robe e non l'abbiamo fatto per paura. I ragazzi oggi non ce li mandano a dire, ce lo dicono, magari debordano. Questo è il punto di forza loro e dobbiamo avere il coraggio di guardarle queste cose belle. Naturalmente hanno dei punti di debolezza e qui quali sono? Primo, sono dei fragili, ma il punto principale è questo: c'è una discrepanza fra il cognitivo e l'emotivo. Di zucca sono su, ma emotivamente sono piccoli, piccoli. Questa gap crea tutti i problemi che abbiamo noi, viene chiamata immaturità emotiva, è questo quello che noi vediamo. Poi dategli i nomi che volete voi, allora chiamano noi esperti a fare l'incontro, dottor Aceti, ci parli delle regole, delle norme, e non abbiamo capito niente. Guardate che noi in questa società abbiamo molte più regole rispetto a una volta. Dov'è l'inghippo? L'inghippo è che non basta che tu mi dia le regole. Io devo avere un motivo per portarle dentro le regole, per portarle dentro. Oggi noi parliamo molto di più delle regole e delle norme, ma non li portano dentro. Questo è il portarle dentro, l'interiorizzazione delle regole. Altra cosa, sono poco riflessivi, certo, se la mia zucca si è abituata a collegare tanti stimoli e a scapito del singolo stimolo. Oggi nelle scuole elementari ci sono più errori di ortografia, non è così? Oggi nelle scuole medie le insegnanti di che cosa protestano? Oh, dottor Rocetti, sa cos'è? Oh, lui ha scritto anche su, ma ha scritto poco! Non è approfondito il compito in classe! Non c'è la profondità! Per forza non c'è la profondità. Rischiamo di rubare loro l'interiorità. Questa cosa che dico adesso devo stare molto attento perché verrò linciato. Ma spiego. Un bambino di 6-7 anni va a scuola, lui è un maschio, apre la porta e trova quattro insegnanti femmine, benissimo, col suo vassoietto. Arriva a casa, non ha ancora aperto la porta, non ha ancora messo il piede qui sulla mamma, così fatto come andava? No, un momento, lasciami mangiare! Secondo, non chiedeteglielo più, spiego perché, sarò duro! Guardate che la donna è straordinaria. Una volta la società era maschilista becera e andava male ed era sbagliato perché non c'era più tutta la cosa. Oggi si rischia di diventare tutta femminilizzata, che non è il femminile, perché il femminile è bello. Cos'è la femminilizzazione? La femminilizzazione è quando tu non hai più, devi dire tutto. È devastante che un bambino ti dica tutto quello che ha fatto a scuola. Non fatelo mai più. Perché? Perché se io ti racconto tutto, non ho più un mio mondo interiore, non coltivo più i miei segreti, non ho più una riflessione dentro. Allora che cosa deve fare? Non deve fare niente? No! Ai bambini dei 7 anni fate le stesse cose che vorreste voi. Quando tu arrivi a casa e vorresti che il tuo uomo, i tuoi parenti ti dicono: guarda, se vuoi raccontarmi com'è andata, mi farebbe piacere. L'unico sistema per amare i nostri figli è l'attesa, il desiderio. Basta con l'imperativo, devi fare questo, basta! Se tu attendi, dai meglio di te. Ma ci ha parlato Bernardi di questo, ci ha parlato la Montessori. Da qua usciamo con l'attesa. Se io vado in un posto e mi sento atteso, do il meglio di me. Allora se sono atteso, io non devo dirti tutto, ti dico quello che mi sembra giusto e coltivo il mio pensiero interiore. Un'altra stupidata che ci hanno raccontato a volte anche i preti, io sono molto credente, ma devono stare attenti anche loro, è che in famiglia bisogna dirsi tutto. Non è vero, bisogna amarsi. Che a volte sarà dire, a volte no. E se io non ti dico, non è perché non ti amo, perché ho un mio pensiero interiore, devo coltivarlo, devo trovare in me qualche luce, poi te la darò. Allora, questo è il rischio. Qual è? Che se io ti voglio sapere tutto, io non cresco più, non prendo più in mano me. Il brontoliamo oggi che i nostri ragazzi non sono autonomi. Cosa vuol dire essere autonomo? Io che prendo in mano me, ma anche la scuola è conciata così. Spiego. Mi avete invitato, cavoli vostri, quello che penso dico. Allora, andiamo avanti. Ecco, sulla scuola. Due parole sulla scuola. Due parole. La scuola, dopo i 6-7 anni, se avete fatto un po', il bambino acquisisce una capacità. È capace di stare nella realtà. Che vuol dire? È capace di essere grande. Il problema che abbiamo oggi nella nostra società è che è ancora un po' immatura, un po' bebè. Se c'è qualcosa che non va, colpa tua, ci buttiamo addosso l'un con l'altro. Anche l'alleanza scuola-famiglia, belle, belle parole. Se c'è qualcosa che non va, colpa della propria, lì, ancora in quello stadio lì. Siamo ancora in quello stadio lì, brontolamenti e basta. Invece, il passaggio qual è? Se io un bambino di 7 anni che è capace di essere grande, lo tratto da grande, diventerà grande. Ma se lo tratto da bebè, rimane bebè. Quattro proposte concrete a scuola per trattarlo da grande. Li stiamo sperimentando. Primo, che in tutte le scuole, dall'elementare alle superiori e alle medie, quando si fanno i colloqui con i professori, ci devono essere i figli. Non è possibile, io devo parlare di te in seconda, terza media e ti lascio a casa. L'obiettivo per essere autonomo, io che prendo in mano me. Invece no, se abbiamo sempre le cose segrete, oppure la maestra sa, tuo figlio ha fatto questo, e la mamma che arriva a casa, la maestra mi ha detto, questa testa che vaga, non finisco. Oppure, l'altra cosa dell'essere grande, ma ve ne ricordate, qualcuno c'è qui con i capelli bianchi come me, e una volta noi facevamo le assemblee di classe, non importa se non facevamo niente, però c'era una roba che eravamo capaci di fare, eravamo uscire dalla classe, perché sennò, guardate, abbiamo creato un mondo che deve fare un salto di qualità. Facciamo in modo che i nostri figli a 7 anni imparino ad essere grandi e a prendere in mano sé. Incominciamo dalla seconda elementare a fargli fare 2 minuti alla settimana di assemblea di classe, perché Aristotele diceva che a forza di fare una roba io divento capace di fare quella roba lì. Se faccio delle cose da grande, divento grande. Allora noi lì abbiamo letteralmente tutto un infantilismo unico, tutto in buona fede avviene, senza colpe. Ma siamo ancora in un mondo dove pensiamo che dobbiamo decidere noi tutto per i bambini. Noi dobbiamo amarli e fare in modo che loro prendano in mano loro stessi. Questo è il futuro. Allora fate in modo che si educa tutto, tutte le autonomie vanno educate. Oppure il mangiare, oh, il disastro il mangiare. Stabilisce la mamma e il papà quello che deve mangiare, il figlio, ma siamo vacati qua? Spiego. Se il problema è oggi un po' l'immaturità dei nostri figli, l'abbiamo capito, pur essendo intelligenti, li facciamo diventare grandi. Si diventa grandi a forza di scelte. Racconto una piccola esperienza. Sono andato in Germania a vedere le scuole materne tedesche, perché ci avevamo un presupposto con altri studiosi, che siamo convinti, al di là della terra, non mi interessa il discorso politico, io parlo da pedagogista, mi frega niente il discorso politico, non perché non sia importante la politica, importantissima la politica, ci mancherebbe. Però partivamo da questo presupposto, che una persona a forza di scegliere, matura, a forza di scegliere produce, a forza di essere capace di scegliere va avanti. E partiamo da un altro presupposto, come fa uno grande a scegliere? Perché si è abituato a scegliere, allora per lui diventa normale. Anche qui sapete come fanno le scuole materne tedesche? All'inizio i primi giorni vanno tutti lì, i bambini fanno tutte le robe, poi dopo il secondo o il terzo anno il bambino entra, c'è l'immagine del laboratorio che lui può fare e sceglie lui. È un altro mondo. Il mangiare ha stabilito la mamma. Si fa in modo che lui incominci a scegliere con la sua età. A un bambino piccolo non posso dare un bidone di latte, devo dare un biberon di latte. E allora fate così, care mamme, quando il bambino esce di casa e fa la prima elementare, gli dite: questa sera posso fare, scegliete voi i due cibi, la pasta asciutta o la pastina, scegli tu. È un altro mondo, lui sceglie la pastina, arriverà, non la mangia, la mamma risponderà: guarda, mi spiace, l'hai scelto tu, domani farò un'altra scelta. Non è un'altra cosa, è vedere il mondo dagli occhi del bambino che diventa grande. Oppure la consegna delle schede di valutazione, cosa mi avviene? Le maestre chiamano la mamma, gli dà lì tutta la roba, poi la mamma va a casa, ma siamo vacati qua! Dalla prima elementare le maestre, i genitori con il bambino presente, è un altro. Amare un bambino è amarlo nella sua dignità di essere umano. E dai 7 anni lui è capace di diventare grande. Potrei farvi 1000 esempi. Le interrogazioni! Oh, le interrogazioni su tutti! Oh, sai cosa? Stabiliscono le maestre, spiego! La scuola per un bambino è come il lavoro. Se lei deve fare un lavoro, che cosa faccio? Basta che io e lei ci mettiamo d'accordo. Se fra 20 giorni mi porti il lavoro, lei ha fatto una cosa da grande. Abbiamo incominciato dalle terze elementari, i bambini vanno in fondo alla classe, stabiliscono loro tutto l'elenco di chi si va a interrogare quel giorno. Tutti, naturalmente. I contenuti, poi la maestra rispetta questo, i contenuti li stabilisce la maestra. È un'altra cosa. Cioè, loro prendono in mano loro. Potrei farvi 1000 esempi. Tu che cosa vuol dire creare un mondo dove i nostri figli si prendono in mano? I colloqui con i professori nelle scuole superiori, ma è assurdo che non si possa andare in giovane. È assurdo. E io dico, abbiamo creato un mostro, come se fosse un bebè. Tutto in buona fede. Allora, questa è la crisi che loro vivono. Non sono grandi, perché non sono ancora grandi. Una volta c'erano i processi di iniziazione. Fumavamo insieme, facevamo tutte queste stupidate qua in segreto, ma dovevamo dire a noi che eravamo grandi, facevamo delle cavolate per diventare grandi, ma il mondo grande ci diceva di diventare grandi. Oggi i nostri ragazzi sono piccoli dentro, il mondo gli dice di rimanere piccoli e li tratta come bebè. Allora vanno in crisi, allora vanno nelle manie di Facebook, si rifugiano in tutte quelle robe lì, tutto in buona fede. Ecco perché ci vuole uno scatto, un colpo d'ala. Presentiamo a loro le cose dei grandi. Ultimo quarto d'ora, quanto manca a te, perché sennò qui la disastro, non finisco più io. C'ho già le 10, un quarto d'ora, arriva il fascista, questo qua, mi fa mica vincere. Allora, mancano 10 minuti, benissimo, ce l'ho. Se questo è quello che ho buttato lì qualche esperienza, adesso andiamo a vedere le cose vere. Queste cose dovremmo dirlo a tutti i nostri figli, perché senza queste come fanno a diventare grandi? Senza luce io non divento grande. Per diventare grandi occorrono due cose: la radice, che sono questi, e la chioma, che si diventa così. Per far diventare grandi i nostri figli, prima gli dobbiamo dire le cose vere, secondo gli dobbiamo far vedere che la chioma che siamo noi, siamo su. Se un sessantenne non è su, perché io devo diventare grande? La vita è come una parabola, i primi 50 anni è la fase ascendente, l'età dei progetti, degli ideali, dei propositi, dai 50 in giù è la fase discendente, ma non perché è brutta, perché gioiamo dalle cose che abbiamo fatto, siamo contenti del momento presente, ma se tu mi fai vedere un sessantenne triste che è giù o che vuole diventare giovane, perché devo diventare grande? Ecco perché il Cure aveva ragione, anche Kierkegaard avevano ragione. Senza luce, come fanno? Queste sono le quattro luci che dovremmo dare loro. Le quattro radici. La prima: l'essere umano è relazione. Mettere dentro questo seme vuol dire che nessuno bada a loro stessi, che non possono vivere da soli, che loro si realizzano in rapporto con l'altro. Questa non è la pacchetta sulle spalle, è una verità profonda. Vuol dire che di fronte alle difficoltà di relazione sanno che hanno dentro la forza per costruirla la relazione. Ma glielo diciamo loro. L'essere umano è relazione. Noi siamo costituiti così. Ma guardate, anche uno che non crede, guardate che cacchio fa un bambino. Nasce, che è legato alla placenta, la prima parola che un bambino pronuncia non è io, è mamma, papà, è sempre l'altro. Guarda tale, noi siamo costituiti che quando ci... è l'altro. C'era addirittura un filosofo ebreo, Levinas, che diceva, Levinas si è spinto oltre, diceva: non c'è un io, non esiste. Esiste l'altro, nella misura in cui io sono con l'altro capisco me, senza l'altro non posso capire me. E secondo me parte di ragione ce l'ha Levinas. La seconda cosa: noi siamo costituiti con l'amore e per l'amore. Un computer funziona se c'è un programma, senza programma non va. Così noi funzioniamo con questo programma. Mettigli un po' di luce, un po' d'amore, vedi che cambia, che cambia. Ma che cosa pensate? Che di fronte a un gruppo che va male noi dobbiamo andare a dare istruzioni? No, diamo un po' di luce d'amore, loro stessi sanno che cosa fare. Non dobbiamo sostituirci a nessuno noi, dobbiamo solo gridare queste verità qua. La terza cosa, sulla persona. Guardate come li abbiamo fregati, cacchio, l'abbiamo spezzettata tutta la persona. Io se fossi un giovane me lo guardo la pornografia, alla faccia vostra, spiego perché. Perché? Perché la fregatura della pornografia non è il corpo nudo che vedo, perché il nostro corpo è bello, voglio dire che è brutto. Non è neanche il rapporto sessuale che vedo, perché è bello. Dove sta la fregatura? Che non glielo diciamo più, pensiamo di cavarcela, che l'educazione sessuale solo dici che è peccato, che lo è per i credenti. Ma dov'è la verità di fondo? C'è una verità. Tutte le volte che il mio corpo manifesta me, io sono felice. Quando il mio corpo non manifesta me, io sono triste. Guarda caso, noi siamo programmati così. Ma se non glielo diciamo mai, sapete che cosa succede? Si crea la struttura che io chiamo del peccato. Spiego. Se non c'è un senso di colpa nei nostri figli, perché non c'è? Perché non abbiamo dato una verità. Allora, quando provano un disagio dentro, dobbiamo farglielo capire che quel disagio è per questo. E non stare lì a dargli la pacca sulle spalle, perché siamo programmati così. Provate a pensare alla differenza tra un film pornografico e due vecchietti che sono insieme da 40 anni. E andate a parlare ai morosi, io parlo a tanti morosi, credenti o non credenti, e vi dicono una roba sola, che quando mettono su baracca loro vogliono che la loro donna sia sempre dentro di loro e loro dentro la loro donna. Nel primo caso, nel film pornografico, siamo di fronte a due corpi nudi che stanno facendo una cosa falsa. Falsa, mica si amano. E dovremmo chiamarla morbosità se abbiamo ancora un po' di coraggio. Nel secondo caso, non vogliamo sapere quello che fanno, ma non per pudore, sapete perché? Perché immaginiamo nella nostra zucca che quello che c'è fra loro è talmente bello e talmente vero che la chiamiamo intimità. Queste verità che è nel nostro cuore, sono convinto che le avete tutti dentro, con parole diverse dentro, perché non gliele diamo loro? Per quale motivo? Mi ricordo un'esperienza, ero in feria, un anno e mezzo fa, in Trastevere, lo vedete, avevo 800 giovani di fronte a me, li avevo lì, ero stato invitato, la scena è molto bella, mi era arrivata una ragazza di 15 anni, a febbraio mi manda un'email, dottor Rocetti, vieni a parlare all'altra classe? Io vado, ricordatevi questo, quando mi arriva una lettera di un adolescente io vado sempre, cosa che sono convinto che le abbiamo fregate la grande, io vado, dico va bene, vengo. E vengo a Mantova perché sapevo l'azienda prima, qui a forza di fare conferenze con queste donne qua, vengo a Mantova. Questa ragazzina qui, tosta, perché i giovani se noi li sosteniamo fanno miracoli. Questa ragazzina qua, sapete cosa fa? Ha sparso la voce, mi arriva un email 10 giorni dopo. Dottor Angetti, siamo in 800, viene, già capito. Avevo operato, ero andato dal sindaco, avevo prenotato il teatro Cavour di Imperia, l'ha fatto fuori tutto, era sgamata questa qua. Vado a fare quell'incontro lì. Avevo detto, è stato bellissimo, ho parlato loro dell'amore, ho detto queste cose che ho detto a voi, naturalmente con un linguaggio loro, ma la sostanza era questa. Si alza un giovane, erano i giovani dalle superiori, dalla prima alla quinta, si alza un giovane e mi dice, ma dottor Accetti, perché voi grandi non ci parlate più di queste cose? Perché ci avete lasciato soli? Per quale motivo? Hanno sete. Dare le cose che sono già dette, guardate che non dobbiamo inventare l'acqua calda, si tratta solo di prendere il positivo che c'è in noi e so che c'è in tutti voi, ritirarlo fuori, darlo loro come un linguaggio nuovo. Guardate, io sono innamorato di un animale, per me è un animale eccezionale, è il pellicano. Il pellicano è un uccello, guardate cosa fa il pellicano, va in alto, quindi dobbiamo prendere cose alte. Vede il cibo, va nel mare, prende i pesci, poi lo mastica dentro di sé e lo ridà ai suoi piccoli masticati. Questo è il futuro che abbiamo di fronte a noi. Non inseguiamo tutto il loro mondo, non siamo adolescenti, giovani, fighettini, tosti, non siamo capaci di gestire tutto l'informale, non siamo nati in questa epoca qua, questo è il loro mondo, la loro roba. Però noi abbiamo tutta la profondità, la luce, i valori che ci sono dentro. Ecco, dobbiamo fare questa roba qui, prendere questa roba e tradurla, masticarla per darla a loro. Se noi gli diamo queste cose vere, che cacchio fanno? Cioè, pensiamo di cavarcela solo intervenendo sui mezzi di comunicazione, l'ultima roba. E poi dobbiamo avere una fiducia di fondo, che tutto si impara, tutto si impara. Allora voglio arrivare a coltivare un pochino di più questo pensiero positivo, gli ultimi 5 minuti. Se questo è il programma che abbiamo di fronte, che dobbiamo dargli a tutti i livelli, andiamo a vedere questa luce. Allora, com'è lo sguardo? Abbiamo due possibilità. O abbiamo uno sguardo spento. Lo sguardo spento è quello che si ferma all'evidenza, ma non vede che la luce che c'è dietro lì, non vede il fuoco che cova sotto la cenere, perché l'evidenza ti dice ma sono tutti sfigati, viziati, tutta questa roba qui, è uno sguardo morto che si ferma lì, ma non è la realtà questa, eh. E non venitemi a raccontare palle che la realtà è quella che vediamo, non è vero, spiego, se voi entrate in questa stanza qui, in questo teatro, a mezzanotte, le sedie ci sono, c'è tutto, ma voi vedrete tutto nero, se entrate a mezzogiorno, le stesse sedie le vedete colorate, questa è la realtà. È come noi anche la guardiamo, è lo sguardo che noi abbiamo prendendo da dentro di noi. Se io lo sguardo, lo guardo in un certo modo, è logico che finisce così. Allora possiamo avere uno sguardo spento, che è quello dello scoraggiamento, oppure lo sguardo spento è quando io sento qualcuno che dicono ah, l'era meglio una volta, l'era meglio una volta, quando fa qualcosa che non va dentro in galera, buttiamo via la chiave, cioè, li ho sentiti sti discorsi qua, non funzionano più, non ci vengono dietro i nostri figli, i nostri ragazzi, i nostri studenti non ci credono. È un discorso spento. Oppure l'altro, i modernisti di turno che dicono ah, oh, siamo nella società emotiva, diventiamo tutti belli fighettini tosti, dalla De Filippi alla Dulce in giù. Ma questa è sposare, guardate, se voi andate in una prima superiore e trovate, ho visto qualche volta la professoressa che per essere sgamata usa il linguaggio loro, quella lì non avrà mai la stima, mai. La professoressa può benissimo dire le cose vere senza usare il loro linguaggio scurrile e volgare, si butta via così. Il modernista di turno che pensa di essere chissà chi, no, anche questo è un linguaggio spento. Tant'è che abbiamo un fenomeno che è quello che abbiamo visto ieri. Sapete cosa è successo ieri a Padova? Al di là di tutto il giudizio, non pensate mica che sia solo un episodio isolato. No! Vi dico che cosa è successo da un punto di vista pedagogico. Ogni volta che noi facciamo vivere dei bambini e dei ragazzi delle cose che non sono loro, noi li adultizziamo. Guai a noi se facciamo vivere delle emozioni che non sono loro. Quando il Bonolis di turno, e non me ne frega niente di fare i nomi, denunciate, ma io penso quello che dico perché ci vorrà pur qualcuno che difenda sti bambini e ragazzi. Quando il Bonolis di turno o la De Filippi chiama il bambino di 9-10 anni, mi racconti chi è la tua fidanzata. E lui fa tutte le parti da grande e i genitori che battono le mani, l'abbiamo adultizzato, l'abbiamo costretto a vivere delle cose che non sono loro. Gli abbiamo rubato l'infanzia. E Gibran diceva, guai a voi se fate vivere i bambini delle case che non sono le loro case. Gliel'abbiamo rubata. Ieri è avvenuto questo. Al di là di tutti i traffici, che non si tratta di condannare nessuno, che siamo tutti conciati, lì è l'infanzia che è mancata, è l'infanzia. Quello era un bambino che non poteva elaborare tutto questo e ci voleva tutta una delicatezza diversa. Ecco, questo discorso dall'infanzia, nelle bambine le chiamiamo le lolite, o no? C'è questa roba qui. E nei maschi li facciamo vivere da grandi. Questo poi ce lo scontiamo. Allora, qual è invece lo sguardo di luce? Se c'è qualche credente, visto che qui qualche credente c'è, andate a leggere la parte finale della Spe Salvi. Lì il Papa fa un capolavoro. Nella prima parte fa tutta l'analisi sociale, da teologo, naturalmente lui è un teologo. Poi dice, di fronte a questa crisi ci vuole un colpo d'ala, un qualcuno che si tira su, perché questa crisi può essere una possibilità, un'opportunità. Questa è la via che abbiamo. Il colpo d'ala è colui che prende la crisi e la trasforma verso il positivo. Allora, vedere tutte queste emozioni non come cose negative, ma come energia che io posso trasformare verso il positivo, e bisognerà educarle tutte. Allora, vedere l'autorevolezza che dobbiamo avere, non tanto come un'imposizione degli adulti, ma come stima frutto del rapporto. Sapete cos'è la vera autorevolezza? Ve lo spiego subito. Guardate come fa un bambino a interiorizzare le regole. Semplicissimo. Tenete conto che se un bambino a 6-7 anni interiorizza le regole, le rispetterà per tutta la vita. Vai a dire a un ragazzo di 14 anni, sai che è sbagliato rubare? Perché ruba? Sai che è sbagliato? Lo so, e perché rubi? Lui la regola la conosce qua, ma non ce l'ha dentro. E guardate come siamo stati costituiti. Nei primi 5-6 anni i bambini non capiscono tutto delle regole, eppure li devono interiorizzare. Sapete perché un bambino a 5-6 anni obbedisce a noi? Sapete perché obbedisce alle regole? Per lo stesso identico motivo per cui noi grandi siamo disposti a fare qualcosa se ce lo chiede qualcuno e non lo comprendiamo. Faccio un esempio. Ammettiamo che venga una persona qua e vi dica a tutti voi, fate questa roba qua, e voi non la capite, come i bambini non capiscono tutto. Quando voi la fate, in due circostanze, se avete stima di questa qua, o se questo vi punta la pistola addosso, se avete paura. Allora, la stima è il segreto dell'autorevolezza. E allora la domanda è semplice, quella che faccio a voi. Quando voi avete stima di qualcuno, rispondete a questo e capiremo cosa fare. Beh, io ho stima di qualcuno quando sento che questo è venuto verso di me, che è entrato in me, che mi ha compreso. Bene. La mettiamo l'infanzia al centro. Tre proposte concrete per l'infanzia. Primo, che in tutti i comuni d'Italia, Verona compreso, venga reso obbligatorio che quando una mamma, un papà o un bambino piccolo facciano 2-3 incontri per sapere come funziona quel bambino lì. Noi conosciamo ancora troppo poco sull'uomo, troppo poco, troppo poco. Siamo passati dal medioevo, quando i ragazzi disabili, handicappati venivano buttati giù dalla rupe perché si pensava di offrirli al dio di turno, al 700 Rousseau considerava i bambini come una tavola rasa, fino ad arrivare a Stern, uno degli ultimi, che ha dimostrato che l'ottimismo nel bambino nasce nel quarto mese di vita. Cioè, dobbiamo farci umili, conoscere un po' di più l'uomo in punta di piedi. Se riusciamo a conoscere come funziona un bambino, è tutto un altro mondo. E la seconda cosa, dobbiamo imparare una virtù, io per prima la dico poco, è la virtù dell'umiltà. Sotto, sotto, altro che io sono tuo padre e tua madre, devi fare quello che ti dico io. No, io che ti conosco, ti attendo e ti porgo questo, è un altro mondo. E non venite a dire che voi conoscevate i vostri bambini, nella stragrande maggioranza sono nati pregiudizi. Apro una parentesi, vi faccio l'esempio di tre pregiudizi, poi arriviamo alla fine. I pregiudizi, sapete che cosa sono? Le radici sbagliate, sono il buio. Se non li togliamo questi, i nostri figli non vengono su dritti. Il primo, che c'è il carattere bello e il carattere brutto. Non c'è, non esiste il carattere bello e il carattere brutto. Toglietelo dalla testa, non ditelo a nessun bambino, a nessun ragazzo, voi fate il male. Non esiste. È pesante per un bambino sentirsi dire hai un brutto carattere, fa male. C'è il nostro carattere, che fino a quando io non sono padrone dei suoi sceli, le sue difficoltà, lo stesso carattere se ne divento padrone eccezionale. Prendi una bambina timida, fino a quando non è padrona di sé, riservata, sicura, ha paura di intervenire. La stessa bambina, se diventa padrona di sé, sarà una donna attenta, premurosa, che si prenderà cura dell'altro. Il problema è come fa a diventare padrona di sé se noi non la vediamo come una che può diventarlo. È lo sguardo educativo che conta. Il secondo, che nell'educazione una ragione e l'altro torto, toglietevelo dalla testa, non vi capiterà mai una volta. Nell'educazione tutte e due abbiamo ragione. Questa base fa sì che io, prima di dire sono sicuro di questo, entro nell'altro, entro, cerco di ascoltarlo, faccio tutta una serie di cose. A questo punto fate tutte ste robe, allora, visto che sono alla fine, chiudiamo, portiamoci via queste cose. Primo, il pensiero positivo è un pensiero che si costruisce con delle scelte, non è che viene fuori dall'oggi al domani, è un pensiero che si nutre di uno sguardo. Primo, cerchiamo di avere uno sguardo di luce sui nostri figli. Il più grande santo dell'educazione era San Giovanni Bosco, che era uno bacato qua. San Giovanni Bosco era malato, e vi dico io la malattia di San Giovanni Bosco, come la malattia dei grandi educatori, perché l'educatore è una malattia, sapete, che è innamorato dell'uomo, non solo di Dio, ma dell'uomo, perché il grande educatore vive le stesse passioni di Dio. E San Giovanni Bosco aveva lo stesso problema che aveva Dio, perché Dio ce n'ha uno di problemi, che è innamorato, è cotto dell'uomo, è cotto di noi. E quando San Giovanni Bosco viveva nella Torino povera, nella Val d'Oppa, e vedeva dei delinquenti, lui non vedeva la parte negativa, vedeva la parte positiva. Volete risolvere tutte le dipendenze dei vostri figli, ma smettetela di star lì a fargli le prediche che sono su internet dalla mattina alla sera. Volete risolverlo? Abituatevi a far del bene e lo faranno. A Imperia abbiamo fatto un esperimento, abbiamo creato che il comune, sapete cosa abbiamo fatto? Una roba che si potrebbe fare a Verona, sarebbe bella, e si può fare a Verona! Semplice! Il modo migliore per vincere un vizio è abituare l'altro a far del bene. Allora abbiamo fatto così: dai 15 ai 18 anni i ragazzi hanno 2 mesi di stare a casa. Che bello se una sera si creasse la tradizione, l'abitudine, da adesso per 100 anni, che una settimana all'anno tutti i ragazzi dai 15 ai 18 anni fanno una settimana positiva per l'altro. Organizzati dal comune, handicappati, extracomunitari, chi ha bisogno, poveri, eccetera. Tutti. All'inizio un caos. Dopo 5-6 anni, per il ragazzo diventa normale fare del bene. Si struttura. Quello che Mircea Eliade, straordinario, diceva, la struttura di coscienza di bene. Perché il bene può diventare una struttura della coscienza. Il positivo può diventare una roba, non la pacca sulla spalla del pretino, vabbè! Abituiamoli a questo. Allora, la secondo sguardo di luce, facciamo in modo che non trattiamolo più come dei bambini piccoli, ma l'accordo, il contratto, tutto l'accordo, dai 7 anni i nostri figli sono come noi, grandi come noi! E allora, che sistema educativo abbiamo noi in questo momento? Ci mettiamo d'accordo, contrattualizziamo tutto, facciamo in modo che loro prendano in mano loro stessi. Sarebbe lungo da spiegare, ma è tutta l'autonomia, ho buttato lì qualche seme. Facciamo. La terza roba. Mi piacerebbe che in tutte le scuole materne non solo facciamo l'educazione all'emozione, ma visto che oggi i nostri ragazzi sono bombardati da stimoli, fanno fatica ad andare in profondità, fanno fatica a stare attenti, sapete che cosa bisogna fare? quello che dice sempre un mio carissimo amico e della vostra terra, lo dico perché con lui facciamo tante cose insieme, il mio amico Michele De Medi. Lui dice sempre, quando c'è qualcosa che non va, la risposta è sempre l'educazione. In tutte le crisi storiche, la storia ha fatto appello all'educazione. Siamo in un momento in cui non c'è l'introspezione? Bene. L'educazione che cosa ti dice? Abituiamoli, abituiamoli, abituiamoli. Educazione all'ascolto in tutte le scuole materne. E se vogliamo che qualche credente qua, che vogliamo che i nostri figli credano in Gesù, forse qualche credente può darsi che ci sia, almeno il pretino lo è, fate una roba. Abituatevi a stare in silenzio dalla prima eternità di fronte a Gesù e Eucaristia. A voi sembra una stupidata, è un altro mondo. Parlo ai laici, parlo ai non credenti, anche voi non credenti alla stessa roba. Sei mai stato di fronte a un morto? Tu sei di fronte a un morto, guardate cosa fa il morto. Incomincia a farti a pensare le cose della vita. La morte nel suo dramma ti insegna un sacco di robe della vita. Ricchior diceva, noi abbiamo abbandonato i nostri bambini, non parliamo più loro della morte, non parliamo più loro della sofferenza, non diamo più senso a niente, li abbiamo lasciati senza, dica colpa lui. L'ultimo, il positivo, chiudiamo sul positivo, usciamo di qua, dobbiamo guardare l'altro in modo positivo. Come si fa? Tre cose bisogna avere, tre. Primo, quello che conta è il momento presente, il momento presente, il momento presente, che sia un chiodo fisso, 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 il presente, il presente. Secondo, io devo vedere l'altro come uno che è, come uno che può sempre ricominciare, sempre. Mio figlio accannato, se io vedo mio figlio che è accannato come uno che può ricominciare, ricomincia. Il positivo vuol dire che io vedo l'altro, anche lo sbaglio dell'altro, come un'opportunità, lo sbaglio sempre, lo sbaglio, ma come uno che può ricominciare. Quindi nel mio linguaggio, non sei sempre il solito, io sempre faccio qua, no, 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 è un linguaggio diverso, è che non siamo abituati, non siamo abituati. Ma soprattutto, soprattutto, il positivo è questo, esercitiamo in forma stabile, costante, quello che io dico il quarto principio dell'autostima. Ed è questo, essere degni d'affetto, spiego, fatelo, fatelo sempre, da quando il bambino un giorno, fino a quando avrà 30 anni, non mandate mai a letto i vostri figli senza averli salutati, mai, non puniteli mai se anche hanno cannato, non fatelo servire a niente, tuo figlio ha cannato tutto il giorno, siediti vicino al suo letto, oppure anche a scuola stessa roba, e poi digli questa roba. Perché in un rapporto bisogna essere veri, ma si può essere veri essendo positivi. Gli si dice, guarda, oggi mi hai fatto disperare, non ne posso più di te, sono stanco, sono stanca, hai sbagliato qui, 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 fategli l'elenco di tutti gli sbagli. Ma quando avete fatto la lista della spesa, fate il contrario di quello che vi dice la televisione, sì, il contrario, ditegli questo. Caro figlio, caro studente, t'ho detto tutto quello che pensavo, t'ho detto tutto. Adesso dormi, se stai andando a letto. Dormi, sono sicuro che domani farai meglio. Sapete che cosa pensano i nostri figli? Che sono mica stupidi. Che nonostante loro sono stati cattivi, noi gli vogliamo bene. Gli vogliamo bene perché ci sono, perché esistono. Questo è il pensiero positivo. Avere un'idea dell'altro come una persona sempre positiva. Vedete, Cartesio, che è stato un grande filosofo, ha detto una frase: penso dunque sono. Io dico questo, questa frase non è completa se siamo onesti, perché prima di pensare qualcuno ti ha fatto esistere, ti ha fatto esistere. È la stessa roba con i nostri figli. Prima di tutto facciamogli sentire che noi li amiamo perché esistono, perché ci sono. Parlo alle donne che sono qui, chiudiamo con questa scena. Perché vedete, care donne, lo dico a voi che mi capite, i maschi sono un po' più guzzuloni. Ma mettiamo che voi andate a casa stasera. Non è il vostro compleanno, non è il vostro onomastico, non è il vostro anniversario, niente di questo. E il tuo uomo arriva a casa e ti porta un regalo. Voi gli direste: ma cosa hai combinato, mo? No! E il tuo uomo ti dica: t'ho portato sta roba perché ci sei, perché esisti. Sono convinto che questa è la frase che vorremmo sentirci dire tutti.